State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale oggi andiamo in Medio Oriente e per farlo ci colleghiamo con il giornalista, corrispondente del Manifesto da Gerusalemme, Michele Giorgio. Buongiorno Michele, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Michele, partiamo dalla fine, ovvero dal bombardamento da parte di Israele del vertice di Hamas a Doha in Qatar. Chi era presente al vertice e dal momento che il Qatar intrattiene rapporti molto stretti con l'Occidente, non a caso la Premier Giorgia Meloni ha subito espresso vicinanza all'emiro Altani, quali possono essere le conseguenze di questo ennesimo attacco sul suolo di un paese terzo dopo quelli in Libano e in Iran?
Innanzitutto dobbiamo precisare che noi non sappiamo ancora quale sia stato l'esito dell'attacco israeliano, perché inizialmente si è parlato dell'eliminazione di praticamente un po' tutti i leader politici di Hamas, quelli che sono rimasti in vita e sopravvissuti ad altri raid di Israele in Libano e a Teheran, qualcuno lo ricorderà, l'anno scorso. Quindi dobbiamo prima verificare questo, anche perché Hamas nega che la leadership sia stata eliminata, nega che il movimento sia stato decapitato dei suoi leader principali all'estero e Israele per il momento non fornisce altre informazioni sul risultato dell'attacco. Detto questo, quello che si è saputo è che Israele ha preso di mira un edificio dove si erano riuniti o stavano per riunirsi i principali leader di Hamas, in particolare Khalil al-Haya, che è il capo del consiglio direttivo. Hamas non ha più un unico leader dopo l'eliminazione da parte di Israele prima di Ismail Haniyeh a Teheran e poi di Yahya Sinwar a Gaza lo scorso anno, e da quel momento Hamas ha diretto con un suo consiglio formato da 5 persone le sue operazioni politiche e militari. Khalil al-Haya è il capo di questo direttivo, ma dentro ci sono anche Khaled Mashal, che è l'ex leader di Hamas e il responsabile della politica estera del movimento islamico. Dentro c'era anche Ghazi Hamad, un ex giornalista che nel corso degli ultimi 20 anni è diventato uno dei leader principali del movimento, anche Musa Bounazouk, uno dei primi leader di Hamas dopo la sua formazione nel 1987, e poi altri ancora. E secondo Israele sono stati colpiti, adesso vedremo quale delle due parti sta dicendo la verità. Da parte di Hamas, come dicevo, si nega che la leadership sia stata eliminata e si parla di 5 morti. Di questi 5 morti, 2 sarebbero: uno il figlio di Khalil al-Haya e l'altro sarebbe il direttore dell'ufficio di al-Haya, gli altri sono membri della sicurezza personale, le guardie del corpo sostanzialmente. Quindi c'è questa situazione. Adesso che cosa potrà accadere? Abbiamo visto le proteste inevitabili da parte del Qatar. Israele ha allungato la lista di paesi della regione che ha colpito con la sua aviazione. Prima dello studio avete citato il Libano e l'Iran, ma noi dobbiamo considerare che Israele anche poche ore fa ha bombardato ancora la Siria, ad esempio. Israele è impegnato in un confronto a grande distanza con lo Yemen, anche questo poche ore fa dallo Yemen è partito un missile che è stato abbattuto diretto verso il territorio israeliano, e Israele qualche giorno fa ha compiuto a Sana'a, la capitale dello Yemen, un'operazione simile a quella che ha condotto qualche ora fa a Doha. Per ora l'esito sicuro che di tutta questa vicenda è il fatto che il Qatar ha sospeso il suo lavoro di mediazione, e c'è anche il fatto che gli Stati Uniti non sarebbero particolarmente felici di questa decisione presa da Netanyahu di attaccare e tentare di eliminare la leadership di Hamas. Netanyahu, il premier israeliano, ha spiegato questa sua decisione del ministro degli esteri Katz come una reazione immediata decisa quasi, diciamo, nel giro di poche ore per rispondere all'attentato di Hamas a Gerusalemme e per rispondere all'uccisione di 4 soldati israeliani in combattimento a Gaza. Però ieri sera a Gerusalemme la stampa israeliana riferiva quello che in pratica sappiamo tutti, e che in realtà Israele aveva preparato questa operazione già da lungo tempo, lo dice il giornale Yedioth Ahronoth in un articolo appena pubblicato e semplicemente ha messo in atto questo attacco perché si è presentata, l'ha detto anche Netanyahu d'altronde, un'occasione favorevole che ha voluto cogliere.
E tra l'altro la lista si potrebbe allungare nominando anche la Tunisia, ma lo faremo dopo. Intanto, come accennavi, Michele, nella giornata di lunedì una stazione degli autobus di Gerusalemme Est è stata teatro di un attentato nel quale hanno perso la vita 6 cittadini israeliani. Gli autori della strage sono stati 2 giovani provenienti dalla Cisgiordania che sono saliti a bordo di un autobus, hanno aperto il fuoco ferendo anche molte altre persone, alcune delle quali gravemente, prima di essere uccisi da un soldato israeliano che si trovava sul posto. Ti chiedo cosa si sa delle circostanze che hanno portato a questo attentato, da quanto tempo non si verificava un episodio del genere nel cuore di Gerusalemme e che cosa ha comportato in città dal punto di vista delle misure di sicurezza straordinarie.
Beh, chiaramente la città oggi è stata, nelle ultime ore, è stata particolarmente presidiata da forze di polizia, forze di sicurezza, anche l'esercito ha inviato rinforzi in Cisgiordania, dove sono in corso rastrellamenti, demolizioni di case, arresti di numerosi palestinesi. Quello che si sa è che l'attacco è stato compiuto e rivendicato dall'ala militare di Hamas, le brigate Jenin al-Qassam, e un attentato simile era avvenuto circa un anno fa, non lontano dalla stessa zona, all'ingresso di Gerusalemme, e in quel caso erano stati uccisi 3 israeliani, però sino adesso non si erano verificati, diciamo, questo è un dato che dobbiamo considerare con grande attenzione, attentati a ripetizione come qualcuno temeva o immaginava dopo, diciamo, l'inizio dell'offensiva israeliana, ma soprattutto alla luce della gravissima situazione che si è creata nella striscia di Gaza a causa dell'offensiva israeliana ed anche per le offensive e le incursioni che Israele con il suo esercito porta avanti in Cisgiordania, nelle città e nei campi profughi palestinesi. Che cosa può dire questo attentato? È difficile al momento fare una previsione, perché da un lato certo Hamas potrebbe, messo nell'angolo, sempre più in difficoltà, anche se dimostra ancora di avere capacità operativa. L'uccisione dei 4 soldati da parte di un comando di Hamas l'altro giorno ne è sicuramente una dimostrazione, però è chiaro che Hamas, messo sempre di più in difficoltà, senza la possibilità, una via di uscita politica a questo conflitto, potrebbe reagire ordinando e organizzando numerosi attentati, cercando di portare la guerra ben all'interno di Israele e quindi di provocare vittime e danni diffusi. Allo stesso tempo però Hamas vuole anche cercare di preservare le sue strutture che ci sono in Cisgiordania, da dove sono arrivati appunto questi 2 giovani palestinesi, da un villaggio vicino a Ramallah, e sa che ovviamente una campagna di attentati simile a quella che abbiamo visto durante la seconda intifada tra l'anno 2000 e il 2005 porterebbe Israele a reagire in maniera durissima e quindi a realizzare neanche in Cisgiordania molte delle cose che stiamo vedendo, ahimè, nella striscia di Gaza. D'altra parte l'esercito israeliano agisce già nel nord della Cisgiordania dall'inizio dell'anno e ci sono i campi profughi di Jenin, di Tulkarem e di Nur Shams che hanno subito danni gravissimi, con centinaia e centinaia di abitazioni che sono state rase al suolo e sono anche forme di ammonimento da parte di Israele. Quindi gli analisti pensano che Hamas non sia intenzionato a lanciare una campagna di attentati, almeno per ora una campagna, un'ondata di attentati, ma probabilmente ha voluto con questo attacco segnalare che è in grado di fare questo e che può farlo se Israele ovviamente non mette fine all'offensiva militare a Gaza e quindi alla distruzione di Hamas che in qualche modo avverrà o potrebbe avvenire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se Israele porterà a compimento tutte queste sue operazioni militari che, sebbene ufficialmente rivolte contro Hamas, in realtà stanno avendo risultati catastrofici per la popolazione civile palestinese.
Per integrare la tua risposta, Michele, hai parlato di rastrellamenti in Cisgiordania. A proposito delle conseguenze, Hamas ovviamente ha applaudito al gesto, ha parlato di un'operazione eroica, viceversa il governo di Tel Aviv ha puntato il dito contro Abu Mazen, accusando il leader dell'autorità nazionale palestinese di essere in un certo senso il mandante morale dei terroristi, e ha parlato di conseguenze di vasta portata non soltanto a Gaza ma anche tra la Galilea e la Giudea. E tra l'altro non è un caso forse che nelle ore scorse Tel Aviv abbia chiesto agli abitanti di Gaza City di evacuare. A questo riguardo alcuni esperti, tu facevi riferimento, alcuni analisti parlano di preoccupazione che quel che abbiamo visto a Gaza potrebbe accadere e ripetersi anche in Cisgiordania. Secondo te esiste davvero questo rischio?
Ma è chiaro che la Cisgiordania è ovviamente un territorio molto più ampio della striscia di Gaza ed ha, diciamo, e soprattutto ha centri abitati palestinesi che sono molto grandi e dispersi, diciamo, su un territorio notevolmente più ampio. Diciamo che Israele, per attuare questa campagna, dovrebbe impiegare molte truppe, molti mezzi, molte risorse militari, proprio per la differenza di territorio e anche perché poi dovrebbe proteggere le colonie israeliane. A Gaza non ce ne sono più, le vorrebbero ricostruire quelli dell'estrema destra israeliana, ma l'esercito israeliano non deve tenere conto della presenza di popolazione civile israeliana nella striscia di Gaza, perché non c'è. Un caso ben diverso è nella Cisgiordania, dove ci sono centinaia di migliaia di coloni israeliani, quindi l'esercito israeliano potrebbe trovarsi nella difficoltà di portare avanti delle operazioni molto vaste, sapendo però che eventuali reazioni palestinesi o l'andamento delle operazioni stesse potrebbero coinvolgere proprio questi insediamenti coloniali. Quindi è una situazione completamente diversa. E poi c'è anche l'aspetto che, naturalmente, dopo 2 anni di guerra, abbiamo già detto altre volte, non è che gli israeliani, soprattutto i riservisti, siano particolarmente vogliosi di continuare a prestare periodicamente e frequentemente, come dire, il loro servizio militare, di rispondere ai richiami, alle richieste dell'esercito. Quindi si tende a ridimensionare il pericolo di un'operazione militare israeliana offensiva simile a quella di Gaza, però allo stesso tempo, come dicevo prima, dobbiamo ricordare che poi l'esercito israeliano già opera nella Cisgiordania e i danni di queste operazioni israeliane si sono visti, si vedono, soprattutto nel nord.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto, di base a Gerusalemme. Michele, in conclusione, sullo sfondo la missione della Global Sumud Flottiglia verso la striscia, che comincia ad incontrare i primi problemi, chiamiamoli così, se è vero che gli attivisti denunciano il bombardamento di una delle navi da parte di un drone, nave che si trovava ancorata al porto tunisino di Sidi Bou Said. Le immagini rivelano chiaramente che l'imbarcazione sulla quale è distanza anche Greta Thunberg è stata colpita, anche se il governo tunisino ha minimizzato, parlando di un incendio causato da un mozzicone di sigaretta. Viene da pensare che, insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, la flottiglia affronterà non pochi problemi lungo il tragitto verso la striscia di Gaza.
Ma anche in questo caso non è facile fare delle previsioni. Diciamo che quello che in generale si pensa dell'andamento di questa missione, di questo tentativo di raggiungere Gaza, e che, a differenza delle altre volte quando c'erano tentativi individuali di una sola barca, per la marina israeliana era un'operazione molto semplice, cioè si avvicinava una motovedetta, un comando israeliano saliva a bordo di questa imbarcazione, dove comunque trovava degli attivisti che già si erano addestrati a non reagire in alcun modo per evitare che le cose potessero precipitare, e quindi in genere questo tentativo si concludeva con l'arresto di tutti i passeggeri a bordo, portati al porto di Ashdod e da lì all'aeroporto di Ben Gurion, nel giro di poche ore o comunque di qualche giorno espulsi da Israele per ingresso illegale nel paese, anche se in realtà erano stati fermati in acque internazionali. In questo caso è diverso, cioè secondo quello che ad esempio mi ha detto Maria Elena Delia, che è la portavoce per l'Italia della Global Smooth Flotilla, contano di incontrarsi tutti, circa una cinquantina di imbarcazioni. In questi giorni abbiamo sentito cifre diverse, ma lei mi parlava di una cinquantina di imbarcazioni provenienti dalla Tunisia, dalla Spagna, dalla Grecia e dall'Italia, in un punto del Mediterraneo per dirigerci tutte insieme verso Gaza. Ecco, in questo caso la Marina israeliana non è che abbia risorse infinite per dedicare, per come dire, assegnare ad ogni imbarcazione della Freedom Flotilla una motovedetta, e quindi potrebbe trovarsi nella condizione di non poter fermare tutte queste barche, queste piccole navi pescherecci, e quindi qualcuno di questi potrebbe addirittura raggiungere Gaza. Lì però difficilmente potrà incontrarsi, come sperano, con la popolazione palestinese, quindi consegnare gli aiuti, portare la loro solidarietà, perché sicuramente troveranno ad accoglierli i soldati israeliani che occupano, lo ricordiamo, già circa l'80% di Gaza, stanno adesso occupando anche Gaza City, quindi non è che troverebbero i civili palestinesi liberi di poterli applaudire ed abbracciare. Però vedremo come andrà. Certo, ci sono delle incognite: se qualcosa dovesse andare per il verso sbagliato, e allora è meglio essere pronti a situazioni difficili. Non dimentichiamo che nel 2010 un traghetto della Freedom Flotilla partito dalla Turchia subì un arrembaggio da parte di un comando israeliano, ci furono dei problemi a bordo e i soldati israeliani, mentre salivano a bordo, aprirono il fuoco ed uccisero subito 9 passeggeri, e un decimo morì per le ferite ricevute qualche giorno dopo. Quindi, tutti si augurano che questa missione possa in qualche modo concludersi senza problemi, e magari, chissà, qualcuno di loro potrebbe anche riuscire a consegnare degli aiuti, anche se sarà molto difficile, come dicevo in precedenza.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.